Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incensare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Ok, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie ancora a Caterina Leone, che è la nostra ospite di oggi.
Grazie a voi.
Oggi è il secondo episodio della terza stagione. Con Caterina parleremo di formazione e coaching, caratteristiche, confronto e sinergie. Il prossimo incontro invece sarà il 6 novembre e avremo Sam Habibi Minelli e ci parlerà del coaching e la multidisciplinarietà. Come sapete è un incontro di circa 40 minuti, 20-25 minuti sono a disposizione del nostro ospite con qualche domandina da parte di Andrea o mia. E poi apriremo a voi la possibilità di far domande. Vi chiediamo pertanto di essere sintetici e ogni domanda ha la giusta dignità di essere ascoltata. Quindi io partirei subito con Caterina. Mi piacerebbe chiederti, Caterina, da dove sei partita e dove stai andando? Sono due domande.
Sì, è vero. Allora, io sono partita da formatrice. Allora, da formatrice responsabile delle formazioni in azienda, quindi diciamo il mio primo step è stata la formazione. E quindi un po' anche, diciamo, seguito l'evoluzione della formazione stessa. Ad un certo punto della mia vita, avendo toccato con mano l'attività di coaching, però dall'esterno, quindi voglio dire più da gestione che dal vivo, ho deciso che voglio dire di voler approfondire le tematiche del coaching, seguendo appunto il percorso formativo, poi seguito il Kingston College e cercando di capire poi come queste tematiche potessero essere congruenti e anche quindi conseguenti all'attività di formazione. Ho cercato di capire come, voglio dire, i dettami del coaching potessero aiutarmi a rendere anche l'aula, che comunque continuo a fare, un'aula più esperienziale, un'aula più attiva, e di come l'attività un po' maieutica, diciamo, del tirar fuori potesse entrare anche in un'aula di formazione, che normalmente è deputato un po' al concetto di trasferire a qualcun altro delle competenze che o si hanno o non si hanno o si hanno in parte, diciamo così. E quindi se mi dici dove sono partita dall'attività dalla formazione, sto andando sicuramente verso qualcosa che in realtà lega strettamente la formazione e il coaching.
Grazie. Parlavi appunto, no, di questa forma più esperienziale, no?
Sì.
Andrea dice sempre you cannot coach the knowledge, quindi noi non possiamo fare coaching. Quindi come approcci adesso le tue...
Allora, li approccio sicuramente con un'attenzione diversa, nel senso che sicuramente l'aula è un'aula in cui c'è il formatore, che in quel caso sono io, e le persone che in quel momento ascoltano ciò che sto dicendo. C'è però un momento in cui la mia attenzione nei confronti delle persone che stanno ascoltando determinati concetti deve essere più presente. E quindi cerco in qualche modo all'interno dell'aula di creare dei momenti esperienziali all'interno del quale le persone si chiedano: ma ciò che io sto ascoltando, ciò che mi stanno trasferendo, come può farmi crescere e aiutare me stesso come persona e me stesso come lavoratore? Vi faccio anche un esempio pratico. Sto formando in questo periodo dei neoassunti all'interno di una banca. Sapete perfettamente che le banche hanno anche delle strutture abbastanza rigide, no? Dei ruoli abbastanza rigidi, dei comportamenti abbastanza rigidi. Ecco, diciamo che anche grazie al coraggio di questa banca, si stanno toccando con questi ragazzi giovani, vi parlo di un'età che va dai 23 ai 30, quindi veramente molto giovani, stanno toccando tematiche come l'intelligenza emotiva, l'ascolto attivo. Ecco, Io diciamo che ho sperimentato proprio sul campo la possibilità di inserire delle tecniche di coaching, ma che sono anche di ascolto, ascolto attivo, anche l'utilizzo di domande potenti, eh? Cioè domande fatte in determinati momenti all'aula, sì, sia in momento corale, ma anche singolarmente, e testare quella che è la risposta dell'aula. E in quel momento viene fuori la persona. Cioè, io dico sempre, alla fine di ogni slot, alla fine di ogni attività formativa, io chiedo sempre cosa si sono portati a casa. E la maggior parte delle volte, per fortuna, adesso devo aggiungere, non è più mi sono portata a casa l'aver conosciuto tale autore oppure aver capito che cos'è il concetto di problem solving, intelligenza emotiva. Spesso mi dicono, ho cominciato a capire che forse devo modificare ed essere più attente ad alcune tematiche. Devo essere più attente alle persone che parlano con me. Cioè, quindi, secondo me, diciamo, l'evoluzione non è tanto formazione o no, adesso formazione non va più bene, c'è il coaching. No, è cercare di trasferire delle tecniche mauietiche all'interno dell'aula. Sicuramente più stancante. Questo assolutamente sì.
E questa infatti è la domanda che ti volevo fare, Caterina. Se ti posso portare indietro, prima
Sì.
di averci incontrato, prima di aver incontrato il tuo primo coach,
Sì.
l'aula come la gestivi prima? Raccontaci un attimo la
Allora,
formazione di Caterina, il
la
primo.
formazione di Caterina era, allora, c'è sempre stato un momento esperienziale di ascolto, sicuramente quello nella mia aula, però l'attenzione era rivolta maggiormente al fatto che quel trasferimento di quei concetti, che quei concetti fossero assorbiti dall'aula, no? E che dall'altra parte ti dicessero, ah, bella questa attività, questo concetto non lo conosco, meno al far sì che queste persone in realtà piano piano crescessero all'interno dell'aula e mettessero immediatamente a terra. Tant'è vero che io adesso spesso dico, non lasciamo in aula queste cose, provate a fare degli esperimenti, no? Cioè, nonostante l'attività la conosciamo tutti, lavorativa, no? Le persone, le file in banca in particolare, però quando avete per esempio dei momenti un po' più calmi, cominciate a gestire il vostro ascolto, cercate di capire se state sentendo o ascoltando in quel momento, cercate di capire se veramente state sviluppando empatia col vostro collega. Oppure è soltanto il buongiorno allegro di tutta la giornata. Ecco, questo è cambiato. È un'attenzione ancora più attiva a quelle che sono delle risposte che forse in un momento diverso avrei inserito all'interno del percorso dell'aula. Diciamo che all'interno di un'aula di 15 persone riesco maggiormente a definire le individualità di ognuno e a cercare di farle dialogare. Quello sicuramente sì.
Allora, se rimango un attimo con le PC e DC, prima del coaching e dopo il coaching, perché non mi interessa questo percorso, perché ovviamente sappiamo tutti che il percorso del coaching è un percorso di autoconsapevolezza, eccetera, eccetera, di scoperta di noi stessi. Se ci racconti un attimo il tuo percorso, tu hai detto che hai avuto un coach come cliente e poi hai deciso di intraprendere questo percorso con noi e con
In
altri.
realtà sì, perché io lavoravo con dei coach e spesso a volte accade che con le aziende si definisca un po' non l'attività del coach, ma quella che è l'elemento generale, no? Cos'è che l'azienda in realtà perché decide che alcune persone debbano sviluppare un'attività di coaching. E quindi questo, voglio dire, lavorando su questo mi ha fatto capire. Mi ha fatto capire che in realtà c'era tanto da fare, no? E quindi che la sola aula formativa, sì, poteva essere importante, ma che in realtà ci voleva uno step in più, che non cancella l'aula formativa, ma anzi la rende, come dire, continua. Allora, io mi sono soffermata su una frase, una volta ero, appunto in un'azienda, che è la frase che penso conosciamo un po' tutti, sapere è potere, no? Ok. E ho detto, ok, il sapere è qualcosa che si trasferisce, è una competenza, ma qual è il potere? Il potere è saper utilizzare quella competenza al meglio, è saper gestire se stessi e quella competenza al meglio. Quindi in realtà quella frase raccoglie formazione e coaching in una maniera molto specifica. Questa riflessione mi ha portato a dire, secondo me le cose possono dialogare.
Allora, da quando ci siamo visti, noi ci siamo visti l'ultima volta a Lucca, a maggio, e mi raccontavi, ci raccontavi come si stavi muovendo in questi due ambiti, no? Da lì che sono passati, non so, 6 mesi, sta funzionando molto bene. Ci dicevi prima di incontrarci che fai sia formazione in certo modo
E
che fai il
coaching.
one-to-one. Raccontaci un po' di questo percorso e come te lo stai gestendo.
Sì, allora, in realtà cerco sempre, appunto, come ho detto prima, di non dimenticare mai la parte coaching all'interno dell'aula, no? E di non separare le due cose. E di cercare di far capire in aula, per esempio, in particolare, quanto sia importante immediatamente sviluppare ciò che si è imparato, no? Per se stessi per crescere. E questo mi aiuta molto a livello di aula. Per quanto riguarda il coaching one-to-one, voglio dire, è una questione un po' diversa. Lì sicuramente la formazione non può entrare perché non insegniamo nulla. Però in realtà mi serve anche quello, perché come sappiamo spesso il coaching viene sviluppato su persone un po' più adulte, no? Con dei ruoli abbastanza definiti. Vedendo come si approcciano queste persone con un determinato tipo di età, con un determinato tipo di expertise, in realtà mi aiuta. Quando sono in aula, non dico a far sì che questi ragazzi non facciano i medesimi errori, però mi aiuta a essere sensibile su alcune dinamiche che vedo in aula. Cioè, ciò significa che quando vedo una dinamica che in realtà è assolutamente palese in una persona che già ha assunto un determinato tipo di ruolo, ha un determinato tipo di esperienza, riesco a lavorare subito con loro, no? Riesco a far sì che questa cosa venga fuori, cercando naturalmente, non ho la pretesa di poter risolvere, però piano piano, forse di non far crescere quei muri, voglio dire, a questi ragazzi, che voglio dire di farli riflettere su quelle che sono delle rigidità che forse, ecco, non si possono trasformare poi in muri dopo.
Un paio di settimane fa abbiamo avuto Federica Ometti che ci ha raccontato un po' come mettersi nel mercato, no? E tu ovviamente come formatrice lo fai da diversi anni, è il tuo mercato, ti fai conoscere. Nel one-to-one, ci dicevi prima, è un po' diverso. Raccontaci un po' come stai
Nel
trovando
one to
i clienti.
one è un po' diverso, soprattutto in un mercato tipico dove io lavoro molto, che è la Svizzera in particolare. Allora, qui il one to one significa mi fido di te, lavoro bene con te, di conseguenza io faccio sì che il tuo nome sia presente con altri manager, diciamo il cosiddetto passaparola. Ma il passaparola, che a prescindere dalla persona, sicuramente la persona lavora bene con la persona, il messaggio è: il coaching funziona. Cioè, il coaching è reale. Sono riuscito a raggiungere degli obiettivi personali che per me sono importanti e l'ho fatto tramite il coaching. Quindi fidatevi, il coaching funziona. Il passaparola, cioè voglio dire, è da un lato molto gratificante, dall'altro sicuramente ti giochi una partita one to one, cioè nel senso che anche lì se l'empatia non scatta, purtroppo ne va di mezzo anche il coaching. Però è così, cioè vi parlo del mercato svizzero perché è un mercato dove proprio il concetto di coaching non esiste. Non esiste neanche il concetto di formazione manageriale. Loro hanno dei corsi tecnici, per loro la technicality supera tutto ciò che è soft.
E come profilo dei clienti che hai?
Sì,
Che profilo, con che tipo di persone lavori?
sono manager dirigenti, normalmente a volte anche CEO di aziende, perché un'altra cosa che è presente qui, ma è presente devo dire anche in alcune aziende italiane, in particolare presente in Lombardia, è io provo, se per me va bene, andrà bene anche per i miei collaboratori. E come dicevo anche in un altro momento, piano piano si sta un po' espandendo il concetto di coaching da il top management anche al middle management. Perché? Perché si concepisce il coaching come un regalo rispetto alla crescita che viene data ad alcune persone per far sì che siano pronti ad assumere ruoli anche di, diciamo, responsabilità maggiore. Perché il nocciolo importante è come queste persone riescono a gestire altre persone. Cioè, è proprio è standard, cioè, il problema è gestire altre persone, cioè non è la competenza, non è l'assertività, la gestione del problema, la risoluzione del problema, ma è proprio il problema di relazione con gli altri. È praticamente presente sempre.
E devo dire che io sono stato il primo coach di Caterina, quindi
È
bisogna. È
vero,
vero, è
visto come è venuto
vero.
bene fuori.
È vero. E quindi quello me la tengo come. Saranno famosi. Però torniamo un attimo a questo misto della nuova formazione, se la vogliamo chiamare così, perché dicevi che ormai il mercato richiede proprio questo, non vogliono più la formazione. E questo sia in Italia che in Svizzera, dici un po' dei tuoi mercati, come lo
No,
vedi?
questo in Italia in particolare, perché la formazione in Svizzera è una formazione tecnica, cioè nel senso loro hanno il concetto di HR è poco presente. Il concetto di HR in realtà è un amministrativo evoluto, quindi diciamo in Svizzera c'è tanto da costruire ancora, ma ce la faremo. Qui c'è tanto da costruire. In Italia invece adesso anche le aziende stesse vogliono quasi. Non dico un riscontro immediato, però un riscontro che l'attività formativa che tu hai svolto abbia lasciato qualcosa. Cioè loro vogliono vedere il cambiamento. E allora va da sé che se tu vuoi vedere il cambiamento nelle persone, non puoi vederlo trasferendo dei concetti e delle competenze sterili. Cioè tu devi immediatamente, anche durante l'aula, far sì che loro applichino dei concetti, quei concetti alla loro vita di tutti i giorni. E quindi il momento esperienziale, che possa essere un gioco di ruolo, l'utilizzo del disegno, l'utilizzo anche del team building successivo, per esempio, alla formazione, no? Cioè, perché quel momento deve essere un momento di confronto, devono guardarsi negli occhi, spesso devono anche dare un nome e un volto a persone che non hanno mai visto, perché le hanno viste soltanto in quel momento in aula. Li hanno mai visti, li hanno ascoltati al telefono. Io ho avuto persone che mi hanno detto durante l'aula: Ah, lo sai che però sei simpatico, bello parlare con te. Perché in realtà loro parlavano con un ruolo, non c'era mai stata questa comunicazione.
L'ultima domanda, poi passo la parola a Fabio. Per quanto riguarda allora il contratto che tu fai con queste società, devi essere abbastanza specifico su questo o come funziona?
No, questo sulla formazione no, mentre sul coaching noi abbiamo dei dettami giustamente molto chiari, sulla formazione no, in realtà si definisce il fabbisogno generale e si danno delle indicazioni su quelli che saranno gli argomenti trattati all'interno dell'aula, però non ci sono specifiche, nel senso che tu cogli il fabbisogno, loro ti dicono io vorrei che questo gruppo acquisisse questo e ci fossero dei cambiamenti, perché all'interno di questo gruppo ci saranno i dirigenti del domani. E quindi noi vogliamo farli crescere. E devo dire però c'è una libertà, naturalmente c'è una condivisione degli strumenti, c'è un'idea relativamente a quella che è una condivisione normalmente col direttore generale, col direttore HR, se quelli che saranno i temi. Qualche volta, anche se non è auspicabile, qualche direttore HR entra ogni tanto nell'aula per cercare di capire come sta andando e poi con una serie di survey. Cerca di capire quali sono i risultati. Però sono dei contratti molto liberi, in realtà c'è il tema generale e poi la discussione su come verrà trattato. Sul coaching, no.
Grazie. Facciamo una domanda da coach a Caterina. Dove vedi Caterina tra 3 anni in termini specifico un po' meglio, perché non è una domanda pure da coach, ok? Ti guido un attimo.
Sì, no, no, no. Allora, guarda, sicuramente vede Caterina in aule che siano esclusivamente delle aule, come ho detto prima, esperienziali, all'interno del quale, voglio dire, i percorsi che vengono definiti siano dei percorsi che hanno come base quello, cioè far crescere le persone. Cioè noi vogliamo alla fine che queste persone crescano, a prescindere dalle competenze. Come coach mi vedo presente, voglio dire. Sinceramente, nel one to one scegliendo realmente le persone che hanno esigenze di coach. Vi dico questo perché a me è successo, soprattutto in azienda, da responsabile della formazione, che in realtà le aziende mi abbiano detto: noi vogliamo che ci sia un coach che faccia diventare queste persone così. Ecco, io quel coach lì non voglio esserlo, io non ho una bacchetta magica, quindi diciamo, mi vedo un coach o un formatore libero, se mi dici come mi disattivare.
In che modo pensi, grazie, che la formazione possa evolversi nel tuo modo verso group coaching o team coaching?
Allora, proprio dando dei cambiamenti immediati anche dopo le prime sessioni d'aula, nel senso, quando le persone, io dico ragazzi perché spesso le aule sono abbastanza, per fortuna ancora abbastanza giovane, quando veramente riescano a mettere immediatamente a terra i concetti, non i concetti appresi, le sensazioni apprese, gli elementi appresi che possono aiutarli veramente a farli crescere come persone. Secondo me lì c'è il vulnus dell'evoluzione della formazione verso il coaching, ma non perché debba trasformarsi in coaching, ma perché io vedo nel coaching l'arte veramente di tirar fuori il meglio.
Grazie, adesso faccio l'ultima domanda, poi se Andrea vuole fare un'altra domanda, altrimenti apriamo a tutti. A me piace molto definire il coaching come un approccio e quindi anche nell'ambito della formazione che si evolve, uno strumento, un approccio, a prescindere da quello che poi può essere il framework o lo strumento che
Certo.
utilizziamo, per aiutare, no? A sviluppare, cioè tornare a casa. La domanda che tu dicevi prima, mi piace chiedere che cosa hanno imparato, che cosa si portano a casa, e scopri che è qualcosa al di fuori del contenuto trasferito. È interessante. E quindi, quanto di questo ti ha aiutato nel percorso che stai facendo?
Tanto, molto. Nel senso, ma mi ha aiutato anche come coach, cioè, nel senso, paradossalmente, la formazione, ho aiutato la formazione a diventare un po' più curiosa, ha aiutato me, perché ha aiutato me? Perché mi ha reso ancora più sensibile. È difficile in un ambito non coach, one to one, quindi non concentrata sulla persona che hai davanti, ma averne 20, con 20 individualità diverse, con 20 caratteri diversi, generi diversi, avere l'attenzione e l'intuizione. Ecco, quello mi ha aiutato tanto nell'avere l'intuizione e nel sentire ancora di più che in quel momento c'era un click in ogni persona. Ripeto, è faticoso perché io esco dall'aula completamente distrutta, però soddisfatta.
Caterina, prima di lasciare la parola ai partecipanti, che
Sì.
ho una domanda solo. Quindi tu incontri e lavori con una banca, dicevi,
Sì,
in
anche, sì.
Italia,
Sì.
e magari con altre organizzazioni. Quanto è importante, non dico formare, ma educare l'organizzazione? Perché ad esempio, se io ti chiamo e dico, guarda Caterina, voglio che mi fai formazione su, e basta. E questo ti paga.
Quello
Finisco,
è.
invece finisce la tua formazione, e due o tre dei collaboratori si sono scoperti, e cambia un po' tutto. Quindi,
Certo.
però, devo capirlo all'inizio, come CEO, devo capirlo dall'inizio. Quindi, quanto è importante educare quella organizzazione?
È importante educare e l'unico modo di educare è spiegare, cioè capire che cosa significa anche cambiare insieme, far cambiare insieme la cultura aziendale, perché è quello il concetto. Cioè ogni persona all'interno dell'aula porta un pezzetto in più per far crescere quell'organizzazione. Se questo è il patto, anche con l'azienda, voglio dire, di arrivare a far sì che questa cultura si evolva, allora è importantissimo. Perché è un'educazione attiva, non è un'educazione in cui io ti insegno qualcosa. Poi per carità, qualcosa te la insegnerò pure, perché tu non sapevi chi fosse quello o quell'autore. Ma più che insegnarti chi è, io vorrei instillare la curiosità di far sì che queste persone escano, comprino un libro e capiscano ciò che leggono e dicano: ma lo sai che questa cosa mi potrebbe aiutare nel mio lavoro e anche nella mia vita, eh? Perché poi le due cose sono abbastanza legate.
Mi ricorda molto l'approccio del Kingston College, devo dire.
Abbastanza, poi sono
Forse
stata abbastanza permeata, secondo me.
è la prima cosa che diciamo, forse se mi ricordo bene, tutte le prime lezioni diciamo sempre, io dico sempre, Google sa tutto, quindi non c'è bisogno di me, però lavoriamo
Come
insieme.
chat
ChatGPT
GPT adesso mi dicono, fa già
sa anche
tutto,
di
no?
più.
Cioè, voglio dire, sa anche di più. Però poi gli fai una domanda e dici: sì, ma tu che cosa hai capito?
Sì.
Vabbè, però ce l'ha scritto così, non va bene.
No, no, l'esperienziale è fondamentale. E grazie mille, Caterina. Mentre pensiamo a un'altra domanda, volevo sapere se qualcuno voleva
Grazie
chiedere qualcosa. Come al solito, sapete, alzate la mano o smutatevi, fateci sapere se volete intervenire.
a voi. Ciao Caterina, buongiorno
Ciao.
a tutti.
Ciao, Vincenzo.
Beh, guarda, ho trovato molto interessante il tuo intervento, anche perché a me sta
Grazie.
succedendo un po' il contrario in realtà, nel senso che sto facendo un percorso di group coaching in un'azienda, ma poi ho scoperto che, insomma, lavorando con queste persone ho dovuto mettere anche un po' di formazione dentro. Quindi è un po' l'opposto. Però sono d'accordo con te, io sono un formatore e sono un coach, sono nato come formatore e poi ormai da una decina faccio anche coach, ma la mentalità da coach, quando fai formazione, ti permette di essere, secondo me, un formatore più efficace. Sono d'accordo
Migliore.
con te, perché
Sì.
riesci a capire meglio anche chi hai di fronte, a capire meglio i feedback, a creare empatia e quindi a capire quali che sono le. Perché poi parliamoci chiaramente: il coaching è una cosa, la formazione è, ci sta,
Assolutamente.
sono due cose diverse. Però la sensibilità di capire che le persone che hai di fronte, di quello di cui hanno bisogno, questa è una cosa che secondo me devono avere sia i formatori che i coach.
Quello di cui ti dicevo della maglia di tirar fuori e tu lo tiri fuori lì, lo
Esatto.
vedi, lo individui e lo senti e in quel momento lo gestisci.
Certo, cioè il formatore di prima, come ero formatore 15 anni fa, arrivavo là, spiegavo le cose e me ne andavo, chi se ne fotte, che cosa hanno capito e cosa hanno capito. Non esiste proprio più, secondo me. E questo, secondo me, il coaching è perché ha influenzato la formazione, ha influenzato in modo positivo la formazione. Quindi io sono d'accordo con te, professore, e ti ringrazio perché mi sta capitando lo stesso e noto che la formazione in questo modo è più efficace anche, in ogni caso, molto più efficace. Quindi grazie dell'intervento.
Grazie
Grazie a
a
Kingstown.
te. Grazie. Mentre gli altri pensano alla domanda, Caterina, ti volevo fare una domanda.
Sì.
L'importanza, tu dicevi, esci fuori dall'aula esausta,
Sì,
però
molto.
soddisfatta.
Sì.
Come ti prepari prima, dopo, durante? Che cosa fai come, per il tuo well-being?
Allora, prima sicuramente mi preparo cercando di capire chi avrò in aula, perché è importante. Cercare di capire chi avrò in aula, le persone, l'età, cioè cercare di capire quello. Analizzare il fabbisogno che l'azienda ha espresso e cercare questo però purtroppo non prima, ma in corso d'opera, di amalgamarlo in quello che invece in realtà esprime l'aula, perché normalmente sono due cose completamente diverse. Assolutamente diverse. Nel senso che l'azienda spesso fa anche delle survey per capire qual è il fabbisogno, ma non si capisce perché il fabbisogno espresso dalle survey non collima mai col fabbisogno espresso dalle. Perché? Perché in aula le persone si sentono libere. L'aula è un po' effetto grande fratello. Entrano e dopo 2 minuti dimenticano di essere un'aula di formazione. E quindi vengono fuori cose che sicuramente istituzionalmente non fanno. Assolutamente mi preparo anche leggendo tanto e a volte cercando di capire anche quali possono essere degli stimoli diversi dall'attività formativa pura che possano in qualche modo colpirlo. Faccio anche degli esperimenti aziendali, no? Alcune frasi, alcune parole e cercare di capire come l'aula reagisce e nel momento in cui c'è una confluenza su un determinato tipo di parola, allora seguire quella linea. E quindi mi preparo studiando, ma quello lo faccio in realtà non tanto per l'aula, ma continuamente, perché poi in aula vengono fuori altri argomenti che tu casomai non avevi toccato, ma che per fortuna avevi letto in un momento diverso.
E visto che usi queste, diciamo, non dico due parti del cervello, però una
Sì,
parte,
abbastanza.
quando vai sul one-to-one poi
Sì.
e ti chiedono, Caterina, ma come si fa questo? Come ti prepari per il one-to-one?
Allora, mi preparo per il one-to-one perché a volte spesso sanno che io sono una formatrice e quindi mi dicono: ah, ma tu in aula come faresti, no? Io li riporto un po' a se stessi, nel senso che li riporto un po' come io te lo racconto come farei io, dimmi però prima come faresti tu, no? E cerchiamo di collimare le due cose, no? Cioè, prima parlavamo del consiglio, no? Cioè, voglio dire, se io ti dico come farei io, la risposta può essere: ok, allora lo faccio anch'io, non va bene. perché può andare bene per me, ma non può andare bene per te. Quindi diciamo che a volte funge anche un po' da rassicurazione, a volte ti dicono come farebbero loro e tu gli dici, perfetto, adesso ti dico come farei io e come vedi ci sono anche degli elementi che possono andare a congiungere. Però devo fare uno switch, perché mentre il coaching mi aiuta moltissimo all'interno dell'aula, nel one-to-one devo essere molto attenta, perché alcuni tipi, anche alcuni toni assertivi devono essere un po' più indietro, perché in aula sono al centro ma mi confondo, nel coaching devo essere dietro.
No, infatti quello è importante, importante. E Jacopo ha una domanda, se non sbaglio. Jacopo ha proprio lo... vai Jacopo.
Ciao Caterina, grazie mille per la condivisione della tua esperienza. Io mi occupo di formazione sia in azienda ma anche per un'associazione di volontariato e mi sono occupato dei ragazzi del servizio civile, cioè quella ragazzi di una fascia età dai 18 fino ai 25 anni più o meno che poi lavoreranno per un anno dentro questa associazione. E mi è stato detto che all'inizio mettevo ansia a questi ragazzi perché il mio ruolo di formatore metteva ansia. E in realtà quell'ansia l'ho rotta uscendo dalla parte di formazione, cioè al di là degli orari, c'era un po' un'attività, la sera ci trovavamo in un bar che questa associazione ha a disposizione, facevamo servizio insieme. Ma non avendo a disposizione questo tempo aggiuntivo, com'è che faccio a non farmi vedere nel momento in cui faccio corso?
Nell'ambito della formazione, come formatore.
No, come faccio io in ambito del team coaching a far passare quest'ansia, ovviamente non voluta, non cercata, però all'interno del percorso di coaching, quale potrebbe essere un trucco, diciamo, per non passare da quello che arriva dall'esterno, ci vuole insegnare chissà che cosa, ma invece far passare il supporto attivo che un coach può dare?
Allora, naturalmente io non ti posso dare una soluzione, ti dico come io normalmente mi approccio a questo. Io normalmente mi approccio a questo sicuramente entrando all'inizio in una maniera più personale che formativa, no? Io anche se non conosco un'aula, quando entro, tu sai che loro normalmente parlano tra di loro, si raccontano delle cose, no? Ecco, io carpisco delle cose. E immediatamente comincio a dire, ah, ragazzi, ti faccio un esempio chiaro. Sono entrata in quest'aula e stavano parlando di una festa, tema maculato. Naturalmente io non ero inserita in questa festa o cose del genere, però l'ho percepita. Mi sono avvicinata e ho detto, là, ragazzi, raccontatemi, voglio sapere. Cioè, sono un formatore, ma sono anche curiosa, sono un essere umano, raccontatemi. Loro in quel momento si sono aperti, no? Si sono aperti, hanno un po' dimenticato il mio ruolo. E poi, voglio dire, abbiamo scherzato, abbiamo reso un po' più leggera l'aria, diciamo così, e poi io sono tornata sul mio, non dico pulpo, cioè sono tornata nel mio ruolo. Però quello ha fatto sì che loro mi abbiano visto, non come una cosa mia perché l'età non è, mi abbiano visto come una persona che voleva in quel momento entrare in contatto con loro. Quando sono entrata in aula la seconda sessione e mi hanno detto allora oggi di che cosa parleremo? E io ho detto, beh, prima di tutto voglio vedere le foto della festa. Poi cominciamo a parlare della formazione. Cioè, è l'unico modo per gestire questo tipo di ansia che loro sentono nel non conoscere alcune cose, perché è quello, cioè l'ansia del non sapere alcune conoscenze, e cercare di fargli capire che in quel momento c'è un momento in cui loro possono parlare. È un momento libero, in cui loro possono anche fermarsi, avere delle emozioni diverse, non sarai tu a doverle gestire, cosa che invece gli succede tutti i giorni all'interno del mondo lavorativo. Non è facile perché devi avere anche, io sono aiutata dal fatto che forse sono del sud, quindi un po' così, sono un po', entro anche un po', voglio dire, giocherellando, però è l'unico modo, cioè li devi guardare, loro ti devono vedere, tu li devi guardare a prescindere da discenti o come li voglia chiamare, coach o cose del genere, ma anche persone che in quel momento loro anche si devono guardare tra di loro, eh? Quindi quella frase può far sì che loro in quel momento creino anche un'aula un po' più coesa, no? E quindi, però questo è una mia, cioè questo è il mio modo di entrare nell'aula e anche fare domande, per esempio anche questa cosa la sapete? Ma questa cosa la sapete, sai, sapete come l'ho scoperta, no? L'ho scoperta studiando, cioè non entrando sul pulpito, cioè loro devono sempre vederti allo stesso livello. Io spesso sono seduta tra di loro, non mi metto sul, no? Cerco per esempio anche le aule, le distribuisco in maniera diversa, le metto sempre in maniera che siano circolari. Spesso mi siedo sui banchi, a volte gli tocco una spalla, cioè sono delle tecniche di avvicinamento che almeno a me permettono che mi vedano come formatrice, ma anche Caterina, tant'è vero che mi chiamano dottoressa i primi 5 minuti e alla fine esco come Kate, perché non è molto così.
Prima di passare la parola a Fabio, mi dispiace che non hai dato la risposta a Iacopo a dirgli tu che cosa faresti. Però
Ecco, che cosa vorrei? No,
vabbè.
allora ti ho detto, guarda, farei io.
Vabbè,
No,
questa te la facciamo
me
passare.
la
Vai.
In
passate,
realtà
vabbè,
è
non
quello che
era un
faccio
coaching
anch'io.
ufficiale.
In realtà molte delle cose le faccio anch'io, però ho dei tempi molto lunghi, diciamo così, perché il corso dura qualche mese, quindi ho tutto il tempo per giostrarmi. Il fatto di inserirmi nel gruppo, di vedersi anche
Sì.
fuori dalla formazione in un tempo relativamente lungo.
Che sia non sempre fuori dall'aula e anche in aula, loro si devono, allora parliamoci chiaro, noi dobbiamo dare anche, io lo dico sempre, un minimo di leggerezza nell'approccio alla formazione, perché altrimenti diventa veramente un momento lungo. Cioè noi stiamo parlando, per esempio, del caso, spesso le attività sono nel pomeriggio, loro hanno lavorato tutta la mattina, cioè bisogna anche essere molto attenti, voglio dire, a chi arriva in quel momento in aula e che si porta dietro, no? Che poi si portano dietro tutto il bagaglio della giornata.
Grazie. Io sono disposto a fare anche altre domande, ma avrei piacere che ci fossero anche altri spunti, domande da parte dei partecipanti, se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Marta.
Io,
Sì, vai
buongiorno.
pure Marta, ciao.
Buongiorno. Io volevo sapere se la dottoressa ha avuto modo anche di relazionarsi con il pubblico o solamente con aziende private e associazioni e quant'altro.
No, allora io, la dottoressa che è Caterina Marta,
Esatto.
allora ho anche. Cioè, mi occupo anche di formazione universitaria, quindi se il pubblico intende anche, cioè lavoro anche nelle scuole, lavoro anche all'università. Quindi voglio dire, il pubblico non è soltanto azienda privata, no, quello no. L'azienda privata è una buona parte, voglio dire, del settore che ho di riferimento, perché ho sempre svolto quello. Però spesso, voglio dire, svolgo attività di formazione anche all'interno di strutture pubbliche.
Ok, grazie.
Prego.
È interessante la parte della pubblica amministrazione, intesa generale, perché c'è sempre molto bisogno e soprattutto ci sono certe pubbliche amministrazioni illuminate che fanno anche formazione esperienziale, però la maggior parte rimaniamo ancora su formazione giuridica, formazione
Tecnica finanziaria.
tecnica finanziaria che va bene fino a un certo punto, perché l'apprendimento si ottiene anche dall'autoapprendimento e non solo dal trasferimento. Qualche altra domanda, altrimenti andiamo verso la chiusura e mi piacerebbe anche cambiare un attimo, se non ci sono domande, e chiedere qualche feedback invece. Che cosa vi è piaciuto dell'intervento di Caterina?
O che cosa vi portate a casa?
O che cosa vi
Posso?
portate a casa? Vai, Laura.
Grazie mille Caterina, è stato veramente
Grazie a te.
ricco, ricco, ricco di spunti interessanti. Il mio feedback è che non avevo mai pensato, no, alla combinazione tra formazione e coaching, e quindi le tue parole, l'esperienza mi ha fatto riflettere a quanto effettivamente la congiunzione può essere potente, no? Può portare a dei risultati potenti, e anche lo scambio tra te e Vincenzo, cioè, mi ha fatto pensare a guardare indietro ai miei insegnanti, no? A tutta la formazione che ho ricevuto e a quanto alcuni in particolare hanno lasciato un'impronta su di me. Adesso mi rendo conto quanto quello fosse legato al fatto che utilizzavano un po' di coaching, e quindi facevano domande, cercavano di trarre, no? Le mie risposte o la mia prospettiva su determinati contenuti. Non ci avevo mai riflettuto, però questo intervento mi ha fatto, insomma, riflettere su questo e mi porto a casa un bel po' di spunti interessanti.
Mi
Grazie
fa piacere, grazie a te.
mille, Laura. Qualche altro spunto, qualche altro. Patrizia ha scritto, è stato molto pratico con tanti esempi, così mi è piaciuto e c'è tanta speranza dietro, comunque dietro la possibilità di fare questo tipo di esperienze. Ecco. Un'altra cosa che mi è venuto e condivido, cioè il fatto di non pensare, l'hai detto tu anche più volte, no? Il concetto di compartimenti stagni, no? Io faccio formazione, io la mattina sono coach, il pomeriggio sono trainer, la sera sono parente, genitore. Cioè c'è molta contaminazione, no? La contaminazione nel senso di arricchimento del processo, no?
Sì,
Cosa?
è vero, c'è una contaminazione, è proprio una contaminazione di cultura personale, nel senso che ti porti dietro, sei in aula, ti porti dietro anche tu, come io dico cosa voi vi portate dietro, ma io mi porto dietro un bagaglio enorme, no? Cioè io mi porto dietro un bagaglio enorme, questo bagaglio enorme lo sintetizzo, lo metabolizzo e cerco di inserirlo nell'attività successiva. Cioè un po' quello che dicevamo, anche come dicevi tu, pubblico, privato, cioè adatti la cassetta degli attrezzi, la chiamo, no? La cassetta degli attrezzi, ogni tanto c'hai, ecco, ah, ma quel cacciavitino io ce l'avevo, aspetta, non posso prendere, giro la vite, no? Prendo tutti quegli elementi che fanno sì che piano piano, voglio dire, accresci ed ecco anche, e diventi anche più, come dire, ma anche più solerte in aula, diventi più completa piano piano. Poi gli elementi sono talmente tanti che per fortuna non si arriva mai alla completezza totale. Quindi voglio dire, si continua, ma è assolutamente una grande, ma è una contaminazione culturale personale.
Grazie. Un'altra cosa, poi veramente chiudiamo se non ci sono domande, che dicevi, ci tengo a puntualizzare, no? Il concetto del costruire il rapporto durante il percorso, che è molto simile a quello che abbiamo nel coaching, cioè il fatto di non essere asettici, ma ogni aula è diversa. E anche quello, se costruiamo un rapporto, la condivisione delle esperienze, della conoscenza è bidirezionale e non monodirezionale. Quindi non stiamo
Assolutamente.
facendo semplicemente una erogazione dal semplice corso di Word Excel a un corso su Kant o a un corso di formazione manageriale.
Ma infatti, sai, durante l'aula io, per esempio, non posso prendere appunti, cosa che si può fare durante il coaching, no? Quindi devo ricordare, no? E spesso ricordo e riporto poi nell'altra aula dei ricordi anche di persone, delle stesse persone, perché sono sessioni diverse, che mi hanno detto, perché anche lì tu devi far sentire che è importante ciò che hanno detto, no? Ciò che hanno scritto, ciò che hanno messo su un post-it, un momento. Io spesso in aula gli faccio ricordare un momento, insomma, un momento wow della loro attività lavorativa, anche un po' per sciogliere un attimo, no? E in quel momento loro si aprono e quindi quello è un buon momento. Ecco, io li ricordo anche alla fine delle sessioni successive e quello è un'attenzione alla persona. Più difficile se sono 20. Però a volte 20, cioè ce ne può essere anche uno, è complicato più di 20, questo.
Grazie mille.
E guarda, per chiudere, Caterina, parlavamo prima di aprire le porte, parlavamo di etichettare, no? Del come ormai le nuove generazioni etichettano un po' tutto.
Sì.
Invece questo è interessante che portiamo il tutto di noi, no? Il tutto di noi nel nostro lavoro è quello che sia, sia. Non deve essere uno, non deve essere l'altro, non devi essere un coach, non deve essere un trainer, non devi essere... Non lasciamoci etichettare e continuiamo a portare il meglio di noi stessi, quello che sia. Il meglio di noi stessi è tutto noi, quello che abbiamo imparato negli ultimi anni, negli ultimi 10, 15, 20, 30, 60. No, però anche come diceva anche Laura, riflettere un attimo su quei maestri, quei professori, quei trainer che sono veramente rimasti impressi a noi perché hanno avuto un modo diverso di fare. Quindi quello che funziona per noi funzionerà anche per i nostri. Le persone con cui lavoriamo, siano coach o partecipanti ai nostri
Allora.
aula. Sì. Prima di chiudere, ricordiamo il prossimo incontro è il 6 novembre con Sama Bibi Minelli, un personaggio spettacolare. Caterina, l'hai
Lo
conosciuto,
conosco.
Luca, Chiara Luca l'ha conosciuto, è molto molto interessante. Lui ci porterà un'idea sul coaching come multidisciplinarietà. Lui è un ingegnere di è stato formato come ingegnere, però ha trovato il modo di introdurre il coaching anche a livello di ingegneria, che pensavo fosse una cosa impossibile, ma invece è possibile. Quindi è riuscito a scavare anche nei cervelli degli ingegneri, quindi è molto interessante. Grazie mille, grazie a tutti. Ci vediamo il 6 novembre. Caterina, di nuovo grazie mille.
Grazie a voi.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o, se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstonecollege.it. Il nostro sito web è www.kingstonecollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.